Cari amici, ben ritrovati per questo che è il 20° incontro dell'Ora di Dottrina ed è il quinto che riguarda la spiegazione del primo comandamento. Perché ci stiamo soffermando adesso sul primo comandamento? Perché abbiamo visto come il primo articolo del Credo, Credo in Unum Deum, abbia il suo corrispettivo proprio nel primo del comandamenti della tavola della legge. E in positivo, ecco, ci viene chiesto di credere nell'unico vero Dio e, tra virgolette, in negativo, di non adorare altri dei. Stiamo vedendo come in realtà questo primo comandamento sia molto, molto articolato, molto ricco, in particolare comprende la spiegazione delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, e, come avremo modo di vedere nei prossimi incontri, anche della virtù di religione, che contiene in sé alcuni aspetti che abbiamo un po' dimenticato, cioè il culto, l'adorazione. E oggi continuiamo appunto il nostro percorso con il secondo incontro sulla virtù teologale della carità. La scorsa volta, se vi ricordate, abbiamo visto l'essenza della carità, quest'oggi vediamo il soggetto della carità. Cosa vuol dire il soggetto della carità? Cioè, ci chiediamo, insieme alla nostra guida, almeno per questa sezione, che spesso chiaramente richiamerò, ecco, che è San Tommaso d'Aquino, la sua Summa Theologiae, e parlare del soggetto della carità significa rispondere alla domanda dove la virtù di carità, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, venga infusa. Il soggetto della carità, che è chiaramente l'uomo, quindi questo non c'è dubbio, ma dove la virtù della carità in qualche modo inerisce, a quale facoltà dell'uomo. Se vi ricordate, questa domanda ce la siamo già fatta per la fede e per la speranza. Per la fede abbiamo visto che la fede inerisce alla facoltà intellettiva dell'uomo. Perché? Perché porta l'uomo, inclina l'uomo a aderire alla verità, alla prima verità che è Dio, e ad ogni verità che proviene da Dio. Ma avevamo già visto come la fede che inerisce alla sua facoltà propria, che è l'intelletto umano, dall'altra parte però è spinta nell'adesione dalla volontà. Quindi vedete che quando parliamo della fede che in qualche modo inerisce, risiede nell'intelletto umano, non stiamo intendendo questo come se esistesse un intelletto umano staccato dall'uomo. C'è una dinamica, la dinamica della fede, che richiede l'intervento di una volontà che, diciamo così, comanda, ecco, spinge all'adesione all'oggetto proprio della fede, che però è un oggetto, diciamo così, intellettivo. Quindi la fede riguarda l'intelletto dell'uomo, la sua capacità di conoscere, di comprendere, che viene elevata. Perché? Perché aderisca a Dio. Quindi l'atto di fede, diciamo, è, come dire, ordinato al suo oggetto proprio dalla volontà. L'atto di fede che avviene con l'intelletto, e la virtù chiaramente della fede è nell'intelletto, questo atto di fede viene, come dire, mosso dalla volontà. E in questo senso già qui vediamo l'opera della carità, perché adesso vedremo che la carità invece riguarda la volontà umana. Abbiamo parlato anche della speranza, abbiamo visto come la speranza risieda, a differenza della fede, nella volontà dell'uomo. Perché nella volontà dell'uomo? Perché ci fa aderire a Dio in quanto è per noi principio del bene. Ora, l'oggetto proprio dell'intelletto è il vero, L'oggetto proprio della volontà è il bene. Dunque, la fede ci fa aderire alla verità soprannaturale, alla prima verità che è Dio, e quindi risiede nell'intelletto. La speranza, che invece muove la volontà ad aderire a Dio in quanto è per noi il nostro bene, la nostra beatitudine, ecco che allora la facoltà propria della, dove risiede la speranza, è la volontà, perché è la volontà che cerca il bene come l'intelletto cerca il vero. La carità, capite bene, allora risiede nella volontà, come la speranza. Ma a differenza della speranza, quando parliamo di volontà, parliamo anche dell'appetito intellettivo, viene chiamato anche così, cioè una tendenza, questa tendenza volitiva dell'uomo che è diversa dall'appetito sensitivo, perché è comunque un volere dell'uomo razionale. E quindi la carità risiede nella volontà in quanto ci fa aderire a Dio per se stesso, Dio come bene sommo. A differenza della speranza, diciamo, prendete per buono questo linguaggio, nella speranza Dio è cercato in quanto è il nostro bene, il che è una cosa buona, attenzione, non c'è nessun egoismo da questo punto di vista. Nella carità si tende a Dio in quanto Dio è il bene. Bene, allora, San Tommaso nei primi articoli, dunque, il primo articolo della Questio 24esima, che è quella che appunto tratta del soggetto della carità, nel primo articolo spiega quello che vi ho detto, cioè dove risiede la fede. Nel secondo articolo, articolo importantissimo, San Tommaso si domanda se la carità sia prodotta in noi per infusione e nel terzo se venga infusa secondo le capacità naturali. Allora, vi riassumo un pochino il pensiero di Tommaso. Allora, la carità non si trova nell'uomo in ragione di virtù o doti naturali. Questo è importante perché abbiamo visto la volta scorsa, quando abbiamo parlato dell'essenza della carità, che l'amicizia con Dio, abbiamo visto che la carità è un amore di amicizia, e che questa amicizia dunque richiede una sorta di parità, e che questa parità evidentemente non è una parità di natura tra noi e Dio, ma è una parità, tra virgolette, in quanto Dio ci eleva alla comunione con sé, all'amicizia con sé, ci ammette a questa amicizia. Dunque, se abbiamo capito questo, cioè l'amicizia con Dio non può appartenere all'ordine naturale, perché secondo la natura tra l'uomo e Dio c'è un abisso, chiaramente. Allora capiamo anche come mai la carità non si trovi in noi per doti naturali. Cioè la carità, questa amicizia intima con Dio, questa comunione con Dio, si trova nell'uomo non per la sua capacità, neanche per il suo volere, ma esclusivamente per il volere di Dio, per il beneplacito di Dio. Questo è un punto importantissimo, perché ci fa comprendere che al principio di tutto e al principio della carità c'è la volontà di Dio. La carità, voi capite bene da questo punto di vista come a livello semantico ci sia stato uno scivolamento, perché noi quando parliamo di carità ormai parliamo sempre di quello che fa l'uomo, quasi una disposizione naturale dell'uomo, uno che è particolarmente benevolo, ce l'ha per natura. Non è questo, la carità è la partecipazione a Dio che è carità, quindi è Dio che partecipa all'uomo, la sua carità, e quindi è un'iniziativa della liberalità di Dio, della magnanimità di Dio, al principio della vita, comunione con Dio, al principio della carità, non c'è l'iniziativa dell'uomo. È Dio che ci ha amati per primo, è Dio che rende possibile la carità nell'uomo, è Dio che infonde la carità nell'uomo. Questo è un punto fondamentale. Posto questo principio, non dobbiamo però pensare che, come dire, tutto dipenda da Dio e quindi l'uomo sta lì a, come dire, a girare i pollici e a avere una sorta di passività totale. Ha una recettività fontale, iniziale, non può di sua iniziativa avere la carità, ricevere la carità, e tuttavia San Tommaso spiega qual è la parte dell'uomo di fronte a Dio che infonde in lui la sua carità, e si chiede, si fa due domande fondamentali, e cioè se nei viatori, cioè chi sono i viatores, noi che siamo ancora in questa vita, che non siamo ancora entrati nella dimensione dell'eternità, se nei viatores la carità possa aumentare e se nei viatores la carità possa diminuire o si possa addirittura perdere. La risposta a queste domande, che occupano dall'articolo 4 fino all'articolo 12esimo esattamente, c'è, diciamo, tutta l'articolazione tra l'opera, l'azione di Dio e l'azione dell'uomo, l'opera di Dio e l'opera dell'uomo, come appunto San Tommaso cerca di spiegare come si intersecano, e quindi vi anticipo chiaramente la risposta, poi lo vediamo, no, nel ragionamento di San Tommaso, e quindi come effettivamente nell'uomo c'è una possibilità di aumento della carità e a che cosa è dovuto, e come nell'uomo non c'è propriamente una possibilità di diminuzione della carità, ma c'è invece la possibilità molto reale di perderla e anche di perderla definitivamente. Comunque San Tommaso spiega che la carità può aumentare, ma non aumenta, gli dice, per addizione, ma per usare la sua parola, aumenta intensificandosi nel soggetto. Siamo all'articolo 4 e 5, agli articoli 4 e 5, cioè dice San Tommaso nell'articolo 5, il soggetto ne partecipa sempre maggiormente, in quanto cioè il soggetto è maggiormente attuato da essa ed è ad essa maggiormente sottomesso, cioè l'aumento della carità è un aumento intensivo che fa sì, come ci dice San Tommaso, che il soggetto è sempre più attuato da essa, cioè sempre più gli atti del soggetto scaturiscono dalla carità, provengono dalla carità, e il soggetto è sempre più sottomesso appunto alla carità. Cioè la carità aumenta, si intensifica, in qualche modo abbracciando tutti gli atti della vita della persona, e la persona diventa, come dire, recettiva, docile agli impulsi, sempre più recettiva e sempre più docile agli impulsi della carità che è in lei. Dunque la carità aumenta attraverso questa intensificazione, e San Tommaso si domanda se siano gli atti di carità, cioè gli atti che noi facciamo, a far aumentare la carità. La risposta è no, ma con delle precisazioni. San Tommaso fa un parallelo tra la crescita organica dei vegetali, degli animali, anche dell'uomo, e la crescita della grazia. Cioè lui dice, non dobbiamo immaginarci che come dire, ogni atto di carità faccia crescere la carità in noi. Non funziona così. Ma perché? Anzitutto perché dobbiamo sempre ricordarci che la carità è infusa da Dio, è infusa dallo Spirito Santo. Questo vuol dire che un aumento della carità proviene da Dio, non può provenire dall'uomo. Cosa fanno gli atti consoni, conformi, gli atti di carità nell'uomo? Fanno sì che l'uomo, dice San Tommaso, non aumenti la carità, perché questo viene da Dio, ma, dice, fanno crescere, predispongono all'aumento della carità, per poi farla crescere anche attualmente, perché è Dio che la fa crescere. Cioè, qui abbiamo questa sinergia meravigliosa tra l'azione di Dio e l'azione dell'uomo, e fa vedere la grandezza e l'umiltà dell'azione dell'uomo. L'uomo si può, sempre ispirato dalla grazia evidentemente, si può predisporre all'aumento della carità, ma non è in grado di aumentare la carità in se stesso, perché è Dio che fa crescere. Qui abbiamo quel famoso riferimento delle lettere di San Paolo, no? Gli uomini cosa fanno? Uno semina, uno ha il terreno, l'altro innaffia, ma è Dio che fa crescere. E qui è uguale, gli atti di carità predispongono alla crescita, ma è Dio che fa crescere. Questo aumento di per sé ha una potenzialità infinita, chiaramente, perché? Perché la carità appunto è partecipazione della carità di Dio, e Dio, che è colui che fa crescere la carità, è potenza infinita. C'è un bellissimo articolo, il numero 9, dove San Tommaso presenta proprio i tre gradi, no? di crescita nella carità, quello di incipiente, proficiente e perfetto, e è molto bello come li spiega, perché qui c'è tutto l'itinerario veramente della vita cristiana. Egli scrive nell'articolo 9 della Questio 24esima, sta facendo un parallelo con la vita dell'uomo, dice: la vita dell'uomo conosce dei passaggi, no? dalla vita dell'infante che non riesce ancora a usare, no, la sua ragione, fino all'età dove si esce dalla fase infantile, si entra nella fase della pubertà, si incomincia a usare la ragione, fino all'età matura, no? Ecco, dice, è più o meno così anche nella crescita della carità. Infatti, dice San Tommaso, da principio l'uomo ha il compito principale di allontanarsi dal peccato e di resistere alle sue concupiscenze, che muovono in senso contrario alla carità, e ciò appartiene agli incipienti, nei quali la carità va nutrita e sostenuta perché non perisca. Cioè, la prima grande tappa della vita cristiana è quella contro il peccato, contro la concupiscenza. Una nota che rimarrà anche nelle tappe successive, ma nella fase degli incipienti è quella dominante, cioè fare guerra al principio che, come vedremo, toglie la carità, che è il peccato. Segue poi, come secondo compito, prosegue Tommaso, lo sforzo di avanzare nel bene, e questo compito appartiene ai proficienti, che tendono principalmente a robustire e a crescere in se stessi la carità. Il terzo compito finalmente consiste nell'attendere principalmente ad aderire a Dio e a godere di Lui, e ciò appartiene ai perfetti, i quali desiderano di sciogliersi dal corpo e di essere con Cristo. Questo è un po' la traiettoria, l'itinerario, le tappe di questa crescita della carità in noi. È chiaro che, attenzione, quando si parla di perfezione, San Tommaso nell'articolo precedente, l'articolo 8, spiega, bisogna distinguere, nel senso che la carità non potrà mai essere perfetta quanto a Dio, perché solo Dio ama infinitamente e adeguatamente se stesso. L'uomo, da questo punto di vista, non è mai in grado di amare Dio adeguatamente per quanto egli meriti, perché la capacità d'amore dell'uomo è sempre finita. C'è invece poi una perfezione quanto al soggetto che vive la carità. E c'è quella della patria celeste, dove il cuore dell'uomo è sempre in Dio, è attualmente sempre in Dio. E non c'è più nulla che lo possa distaccare da Dio. Questa è la vita dei beati e questa è la perfezione della carità nell'uomo, ma è la perfezione appunto non dei viatores, ma dei beati. Qua giù invece, dice San Tommaso, c'è una duplice perfezione. La prima è quella che dice spetta a pochi in qualche modo, no? Che coinvolge pochi, ed è quella di porre tutto il proprio impegno per attendere a Dio e alle cose di Dio, cioè l'uomo che attualmente si impegna ad attendere sempre a Dio e alle cose di Dio e riduce il più possibile invece il tempo per attendere ad altro. Ma dice c'è anche un'altra perfezione possibile che è quella di porre abitualmente il cuore in Dio. E in che senso questo abitualmente che contrasta, tra virgolette, con l'attualmente? Nel senso che l'uomo arriva sempre di più a non pensare e a non volere nulla di contrario a lui. Sono due perfezioni, una di una, come dire, un attendere a Dio attualmente, sempre di più e alle cose di Dio sempre di più, e l'altra a questo porre abitualmente il cuore in Dio, disponendosi a non compiere mai nulla, a non pensare mai nulla, a non volere mai nulla che sia contrario alla sua volontà. Per concludere questa carrellata, San Tommaso si chiede negli articoli 10, 11 e 12 se la carità possa diminuire o si possa perdere. Allora, perché San Tommaso dice che non si può diminuire? Per la ragione che abbiamo detto prima, cioè l'aumento della carità è opera di Dio. L'uomo può predisporre questo aumento. Quindi si predispone a un certo momento, questo lo si vede molto bene nella vita spirituale, a un certo momento c'è un passaggio, c'è un salto. Come dire, la carità si intensifica, ma è un intervento di Dio. L'uomo si predispone, sempre ispirato e sorretto dalla grazia. Mentre dire che la carità possa diminuire significa dire che Dio in qualche modo la voglia far diminuire. E questo non avviene. Dio non vuole chiaramente far diminuire la carità nell'uomo. Tuttavia, ex parte hominis, dalla parte dell'uomo, è chiaro che l'uomo può volgersi altrove, attraverso il peccato. Cioè il peccato mortale non fa però diminuire la grazia, la toglie. Cioè il peccato mortale non è come potremmo pensare in fondo, vabbè, una piccola. Se avevo 3 litri di grazia, adesso ne ho 2,5, ma è l'azzeramento della, scusate, di carità, è l'azzeramento della carità, è l'azzeramento della carità. Perché? Perché il peccato mortale, per sua natura, è un disprezzo di Dio. Questo disprezzo, dice San Tommaso nell'articolo 12, alla risposta alla seconda obiezione, la perdita della carità avviene appunto o disprezzando Dio direttamente, odiando Dio, bestemmiando Dio, rifiutando Dio, l'apostasia, l'idolatria, eccetera. Oppure, importantissimo, per un atto contrario alla carità, dice San Tommaso, per una passione della concupiscenza o del timore. Cioè, questo quando avviene? Avviene, se leggete la risposta alla quarta obiezione, avviene quando c'è un disordine nei beni creati contrario alla volontà di Dio. Dunque, ogni volta che io ho un'adesione ai beni creati che è contraria all'ordine voluto da Dio, io ho un peccato che rompe la comunione con Dio e quindi annulla la carità. Questo è importantissimo. Uno potrebbe dire, ma allora il peccato veniale? Il peccato veniale si potrebbe pensare, chiaramente non toglie la carità, si potrebbe pensare che la diminuisca. In realtà San Tommaso dice che non la distrugge, ma nemmeno la fa diminuire. Ma che cosa fa il peccato veniale? Ecco qui la sua pericolosità. Predispone alla sua perdita. Cioè il peccato veniale, non corretto, non rintuzzato ogni volta, dispone gradualmente l'uomo a perdere la carità, quindi che è come dire, predispone l'uomo al peccato mortale. E qui c'è tutta la gravità del peccato veniale. San Tommaso è ben conscio di quello che tutti i padri spirituali, no? Il padre del monachesimo, il padre della Chiesa, dicono, e cioè che il peccato mortale non nasce improvvisamente, ma ha generalmente sempre dietro una gestazione di peccati veniali tollerati, ammessi, persino coccolati, accarezzati, no? E coltivati. Dunque, in questo senso il peccato veniale può disporre alla perdita della carità, ma non la può fare diminuire. Bene, io spero con questa rapida carrellata di aver dato un pochino un'idea su che cosa fa la carità nel soggetto dove inerisce, quindi alla sua volontà, come questa sinergia dell'azione tra Dio e l'uomo e anche questi elementi preziosi che veramente sono molto importanti per la nostra vita cristiana, cioè come, che cosa fa aumentare la carità e che cosa la fa perdere. La prossima volta vedremo invece più da vicino l'oggetto della carità, cioè che cosa significa, a cosa è rivolta la carità, e cioè all'amore di Dio e all'amore del prossimo.